Siamo in collegamento con il giornalista ed analista Lorenzo Trombetta, con lui vogliamo parlare del Libano, delle ultime ore, in particolare di Beirut. Lorenzo, puoi darci un quadro della situazione al termine di una notte molto molto difficile per il Libano? Ci sono stati bombardamenti molto intensi di Israele nel quartiere meridionale, nelle zone meridionali della capitale libanese, ma anche in altre parti del Libano come nella Bekaa.
Ma mentre parliamo stamani, 28 settembre, già sono ripresi i raid aerei israeliani sia nella periferia sud di Beirut che nella Bekaa, anche nel Monte Libano, nella zona di Bishar, in una zona diciamo fuori dai tradizionali aree di influenza di Hezbollah. Scene di devastazione sono quelle che insomma si sono presentate stamani a chi si è avventurato con la telecamera, con i telefonini a filmare le zone colpite duramente da ieri pomeriggio, come sappiamo, in quel massiccio, forse senza precedenti, attacco aereo, bombardamento israeliano su quella che si là. Poi sono proseguiti come abbiamo seguito per tutta la notte, nella tarda serata e anche appunto fino almeno alle 2 di notte locali, ci sono stati bombardamenti in varie aree della periferia sud di Beirut. Quello che tiene in qualche modo tutti col fiato sospeso in attesa di notizie è la sorte di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah. Non si hanno notizie, il fatto che non si abbiano notizie in un senso o nell'altro col passare delle ore spinge molti a pensare che effettivamente Israele abbia ucciso il leader di Hezbollah e forse anche il suo successore designato, Hashem Safieddine, cugino materno, che secondo appunto, formazioni di stampa libanesi era sempre accanto a Nasrallah. Ma insomma, parliamo adesso di questioni tutte da verificare, tutte da far emergere col passare delle ore.
Lorenzo, in queste ore c'è un fiume di persone, soprattutto la scorsa notte, ma anche in queste ore di civili che abbandonano la zona sud di Beirut in conseguenza di questi bombardamenti e anche degli ordini di evacuazione immediata che Israele ha lanciato in quella parte della capitale libanese, facendo ricordare quello che è accaduto a circa 2 milioni di palestinesi nella striscia di Gaza. Tu hai notizie rispetto a dove vanno queste persone, qual è la situazione anche umanitaria in queste ore?
Sì, innanzitutto ovviamente la dimensione della tragedia di Gaza non è paragonabile a quella, almeno per il momento, né di Beirut Sud né del sud del Libano, nonostante ovviamente le scene sono simili e i bisogni di ciascun individuo sono probabilmente gli stessi, però ancora per quanto riguarda il Libano, Beirut stessa, ci sono delle zone non toccate dai bombardamenti, ci sono delle possibilità, diciamo, umanitarie sia da un punto di vista delle organizzazioni internazionali di accesso, dunque, sia anche da un punto di vista di solidarietà, umana, di persone che invece possono aprire le loro case e che sono in luoghi, possiamo dire, relativamente sicuri. Ci sono tantissime da giorni scene di solidarietà in tutto il Libano, poi ovviamente non sono mancati episodi di tensione, ma diciamo che la notizia principale è che gran parte dei libanesi stanno aprendo le porte agli sfollati, quale che sia in qualche modo la loro appartenenza ideologica e comunitaria. Le scene di questa mattina che appunto giungono da Beirut, ma sempre sono sparsi, sono frammenti, sono spezzoni di realtà, non sono ancora sono tutti da ricomporre. Persino la piazza dei Martiri, un po' la piazza icona di una Beirut borghese, moderna, un po' da cui gli stessi abitanti della periferia sud a lungo si sono sentiti esclusi e che è stata anche a lungo, in epoche di contestazione politica, teatro di manifestazioni, ma anche di contromanifestazioni proprio da parte di seguaci di Hezbollah. Ecco, stamani sono capannelli di persone che hanno bivaccato a Piazza dei Martiri, vicino tra l'altro alla moschea. Si affaccia sulla piazza in maniera del tutto spontanea. Questa spontaneità è purtroppo figlia anche della disorganizzazione o comunque dell'improvvisazione di un piano di emergenza dello Stato libanese che, come sappiamo, è in grande difficoltà, e anche nel redare il piano di emergenza, nell'affrontare poi la reale emergenza, si è trovato ancora una volta a dover appoggiarsi alle reti di solidarietà che possiamo definire forse informali. Questo un dato su tutto, un'immagine su tutti che mi è stata riferita da Chiara Calabrese, che è una studiosa di Hezbollah, che vive in questo momento a Beirut e che abita vicino all'ospedale americano di Beirut, mi raccontava che in un momento di grande afflusso di feriti dopo gli attacchi ai cercapersone, gli attacchi successivi contro la periferia sud di Beirut, moltissime persone cercavano di raggiungere da questi luoghi l'ospedale americano, che è in un luogo nel centro di Beirut, nel centro moderno di Beirut, non conosciuto a tutti, non conosciuto a tutti da chi viene dalla periferia. In qualche modo la periferia non conosce certi luoghi, anche storici di Beirut, e quindi avevano eretto dei cartelli di cartone, con scritto in arabo con un pennarello, molto velocemente: lì si va verso l'ospedale americano. L'aggettivo era soltanto americano, a indicare a tutti dove era l'ospedale. In qualche modo alla rete informale di persone che non conoscono Beirut, che vengono da fuori la città, diciamo, moderna, si sono improvvisati, hanno cercato improvvisamente dei segnali stradali alternativi. E questo mi è sembrato un esempio molto illuminante sulla relazione non soltanto tra chi è fuori la città e chi ha bisogno adesso della città e delle sue strutture, ma anche dell'improvvisazione, che poi parlava anche molto di certi periodi dell'Italia, dell'improvvisazione in un contesto in cui lo Stato non riesce a soccorrere i propri cittadini. Quindi si va in un ospedale privato, innanzitutto non, gli ospedali pubblici sono al collasso. E nemmeno i segnali stradali, non c'è nemmeno una capacità delle istituzioni di portare velocemente i feriti negli ospedali giusti. Questo era un aneddoto che non riguarda stamani, ma mi sembrava comunque importante ricordare.
Lorenzo, venendo a questioni più squisitamente politiche o anche volendo militari, secondo quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, Israele, evidentemente grazie anche ad una rete di informatori che ha in Libano, è riuscito a decapitare la leadership militare, soprattutto, ma anche politica di Hezbollah. A maggior ragione se poi verrà confermata la morte del leader storico di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ecco, molti si domandano quanto sia stato effettivamente colpito, nel senso che queste uccisioni, queste eliminazioni hanno avuto un impatto, avranno un impatto sulle capacità del movimento sciita libanese di rispondere militarmente a Israele, perché al momento, almeno stando sino a questo momento in cui stiamo parlando, la risposta di Hezbollah continua ad essere considerata limitata nei confronti di Israele di fronte a tutto ciò che è accaduto. Qual è la tua valutazione?
Appunto, come dicevi tu, siamo in una situazione in cui siamo sempre molto in ritardo tra l'analisi e i fatti, perché i fatti corrono molto velocemente e le variabili in gioco ci sorprendono, comunque si comportano in maniera diversa, forse come l'avevamo immaginato. E mi riferisco a due fattori: uno, la capacità di Hezbollah di proteggersi da Israele, a partire dalle infiltrazioni di informatori e spie. Questa è stata la prima grande debacle, non soltanto di Hezbollah, ma di chi, mi ci metto dentro anch'io, ovviamente abbiamo dato credito in tutti questi anni all'aurea di, non dico di invincibilità, ma comunque di capacità di Hezbollah di mantenersi una forza clandestina capace di resistere con metodi, diciamo, asimmetrici allo strapotere evidente di Israele. L'altra variabile, che fino adesso in qualche modo non si è attivata, almeno nel, Le equazioni analitiche che si era cercato di fare era il ruolo dell'Iran. Si è sempre detto che Hezbollah da solo non avrebbe potuto competere quando il gioco con Israele, in un momento in cui la partita si accelera, in cui la dinamica dell'escalation effettivamente assume toni ben diversi da quelli visti, diciamo, fino a questa estate, possiamo dire, fino alla fine di agosto. E ci si è sempre detto che l'Iran in qualche modo sarebbe dovuto entrare nella partita, al di là delle dichiarazioni politiche, al di là di qualche lancio di missili balistici dimostrativo, come è avvenuto ad aprile scorso. Ecco, queste due variabili per adesso sono ferme. Hezbollah sembra essere silenziato, immobilizzato, ammutolito. Il fatto che ogni volta che proviamo noi giornalisti, persone che hanno da tempo un rapporto più o meno forte con delle fonti dentro al partito, proviamo a sollecitarli a chiedere, in queste ore, ma anche negli ultimi giorni, abbiamo trovato silenzio, abbiamo trovato assenza di risposte, non soltanto per una questione di segretezza, ma probabilmente incrociando tutta una serie di esperienze anche di altri colleghi, perché in questo momento risposte non ce ne sono. A maggior ragione se dovesse essere stato decapitato anche il vertice politico. E poi appunto l'aspetto militare e politico in Hezbollah, come anche in Hamas, si fondono, non c'è una divisione tra la politica e la militare, insomma. Però comunque, se dovesse essere stato ucciso Nasrallah, e a maggior ragione Safi Eddin, suo cugino e designato successore, effettivamente sarebbe, credo, molto difficile per Hezbollah articolare una risposta. A questo punto entrerebbe in gioco l'Iran, che alla luce dei fatti fino adesso non sembra intenzionato a rischiare troppo. Ecco che dunque in questo modo ci troviamo in uno scenario che forse non era stato indicato nei vari scenari che tutti in qualche modo ci hanno chiesto di scrivere in questi giorni. Ecco, una vittoria non della guerra, ma di una battaglia decisiva, perché non parlo di vittoria decisiva, ma parlo di una vittoria, di una battaglia decisiva, perché al netto di tutto, anche se Hezbollah come struttura dovesse essere stata sconfitta sul terreno, il suo vertice decapitato, anche se l'Iran dovesse rimanere immobile soltanto limitandosi a delle dichiarazioni diplomatiche e politiche, il seme della violenza, il seme della resistenza contro il progetto israeliano rimane sul terreno, rimane forte a Gaza, rimane forte in Cisgiordania, rimane forte in Libano, rimane forte in Siria, in Iraq. In Yemen, in qualche modo, Israele potrebbe aver allontanato, anche per fini elettorali, aver portato a casa un risultato politico di breve e medio termine, ma tra un tempo necessario perché la violenza venga di nuovo, la rabbia, la sofferenza vengano di nuovo incanalate verso forme di potere, di resistenza, di contestazione a questo statu quo, riemergeranno. Quindi, e questa non è una speranza, ovviamente, è una constatazione anche molto drammatica, a proposito di violenza e di ciclo che la guerra e l'uso della violenza armata attivano costantemente. Non siamo di fronte a una pacificazione, alla fine della storia, siamo soltanto in un nuovo ciclo pesante e profondo, da cui purtroppo potrà riemergere soltanto rigurgiti di violenza e di nuovi attacchi, di nuove forme di resistenza sempre più rabbiose e violente.
Lorenzo Trombetta, grazie mille per aver accettato di rispondere alle domande di Pagina Esteri. Ti auguriamo un buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.